31 dicembre 2021, il giornale radio edizione principale di oggi è l'intervista di fine anno al presidente dell'Unione Montana Agordina, Michele Costa, benvenuto.
Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti gli agordini e a tutti gli ascoltatori di Radio Più.
La seconda di fila, vero? O la terza?
Credo sia la terza.
La terza?
È da novembre 2019 che sono presidente.
Passa il tempo.
Sì, a volte corre, a volte un po' meno, però passa intanto.
Presidente sicuramente fino a quando?
Sicuramente fino a che scade il mandato da sindaco, quindi non abbiamo ancora le date ufficiali della fine del mandato, quindi delle nuove elezioni amministrative, però io credo indicativamente sarà per maggio-giugno. Mirko, mi guardi con un sorriso.
Sa che glielo chiedevi. E poi pensa sempre ai radicchi, perché saremo a maggio.
Non ricordavo quella dei radicchi, no. In realtà,
ho buona memoria.
In realtà, forse riflettendoci bene, maggio comincia ad essere un po' tardi per i radicchi. Ci ho pensato dopo che l'ho detto. Sono più da aprile, no? Quando va via la neve. Non ho cambiato idea, comunque. Magari sarà grigio invece che radici, ma comunque...
Com'è stato quest'anno in Unione Montana,
Presidente? È stato difficile. È stato difficile, mi viene da dire, quasi come il 2020, nel senso che secondo me il 2021 per certi versi è stato più difficile. Perché i disastri che l'epidemia del Covid-19 ha portato, in realtà, come avevamo tutti quanti fra amministratori, anche i politici, anche tanti amministratori di enti o di attività, di aziende, eccetera, avevano prospettato, avrebbe portato i suoi risultati nefasti in un momento successivo. E gestire questa situazione nel 2021 è sicuramente stata e lo è tuttora la parte forse più difficile, senza nulla togliere, ovviamente distinguiamo molto bene quella che è la problematica diretta dell'epidemia, quindi l'ammalarsi e purtroppo star male e magari avere conseguenze gravi se non drammatiche, da quello che è poi l'impatto sulla società e tutto quello che comporta l'emergenza che stiamo vivendo, da quella economica a quella sociale, agli equilibri. Insomma, credo che tutti noi bene o male siamo molto provati da questi quasi due anni, no? A livello psicologico, a livello di comportamento, anche direi a livello di rapporti umani, la situazione non è per niente semplice. E quindi, se permettete, visto anche da un punto di vista non solo di cittadino ma anche di amministratore, il 2021 è stato un anno difficile.
Senta, il 2021 è stato anche l'anno dell'inaugurazione del pronto soccorso. Lei a suo tempo come la pensava?
Brevissima cronistoria, ma veramente brevissima, perché mi auguro che in molti la ricordino e mi auguro che si ricordino le parti essenziali. Ci fu questa ipotesi, questa proposta di investire alcune risorse del Fondo dei Comuni di Confine, parliamo dell'area vasta 2013-2018, per la riqualificazione del pronto soccorso di Agordo. Ci furono delle intese con l'ULS e si andò avanti nella progettazione. Nei mesi successivi, siccome nelle richieste, nella convenzione, nella scheda comunque proposta alla ULS, c'era la richiesta che si mantenessero i servizi nell'ospedale di Agordo, ci fu una, direi, levata di scudi da parte di una parte dell'Agordino, perché si disse noi stiamo mettendo delle risorse importanti nell'ospedale e chiediamo che quantomeno rimanga com'è, ma sicuramente che non vada peggiorando la dotazione di servizi e di personale che c'è nell'ospedale. In realtà le cose stavano andando un po' diversamente, diciamo che qualche cosa è cambiata a livello dei servizi, no? E quindi questo comportò un po' una discussione abbastanza animata in Agordino, con il formarsi, diciamo così, di due schieramenti, quelli che dicevano, i sindaci che dicevano, fra cui io, allora aspettiamo a confermare i finanziamenti del Fondo dei Comuni di Confine alla UCS, perché vogliamo avere garanzie su questi servizi, E invece il gruppo di sindaci che diceva andiamo avanti perché abbiamo bisogno di fare gli interventi e di avere il pronto soccorso. Ovviamente anche chi diceva stiamo attenti a confermarlo ci tiene ad avere il pronto soccorso rinnovato, eccetera, e tutto quello che è l'ospedale di Agordo, però era il momento giusto per fare questo tipo di imposizione, diciamo così. In realtà poi i tempi si sono dilatati e ci sono state le elezioni amministrative in cui alcuni sindaci sono cambiati, l'atmosfera è un po' cambiata, per cui alla fine si è andati avanti con la conferma del finanziamento e quindi comunque i lavori sono andati avanti.
È soddisfatto adesso?
Ma allora, io non esito a dirlo, come ho detto alla dottoressa Carraro, sinceramente in questi mesi con lei si è instaurato un buonissimo rapporto, c'è un bel dialogo. È vero, bisogna sottolineare anche che sono intervenute delle difficoltà molto importanti per la USL, prima di tutto per la sanità italiana, oltre che per quella mondiale, insomma, a proposito appunto della pandemia di cui si parlava prima. Devo dire però che con la dottoressa Carraro si è instaurato quasi da subito, direi, un ottimo dialogo, un confronto direi costante, perché veramente c'è, l'ho ringraziata e devo dire che questa cosa ha secondo me segnato un po' il passo, anche la volontà di condividere, per arrivare allo spunto iniziale della domanda, no? Di condividere questa parziale apertura del pronto soccorso, io l'ho molto apprezzata e ho visto i miei colleghi sindaci apprezzarla molto. Con questo non è che scordiamoci il passato e quindi ovviamente noi rappresentiamo il territorio, noi sindaci della Gordina rappresentiamo il territorio e credo dovremmo essere uniti e compatti nel difendere i nostri servizi, la nostra comunità e tutto quello che abbiamo sul territorio. Credo che sia importante che non manchiamo di farlo oggi e in futuro, è importante però che questo dialogo sia costruttivo con la USL, così come per qualsiasi altro ente, qualsiasi altra ente di governo superiore, per cui bene che comunque siamo arrivati a un risultato per i lavori, confidiamo che si possa andare avanti e credo che comunque i puntini sulle i sia stato importante averli messi, anche se qualche mal di pancia l'ha portato da una parte e dall'altra, perché ricordo che il gruppo di lavoro sulla sanità ha rassegnato le dimissioni dopo che c'era stato questo cambiamento di strada, no? Dopo che i sindaci alla fine avevano deciso di dire ok al finanziamento, per cui credo che mettere i puntini sulle i sia importante e debba essere importante anche nel futuro, perché ognuno, rispettosamente dei ruoli che ha, deve alzare la voce quando è ora e farsi sentire. Poi ci sono cose che si possono raggiungere e ottenere e altre che probabilmente saranno difficili, parlo in ogni settore, ma è importante che ci facciamo sentire comunque.
Chiedo scusa ai due comuni che non saranno interessati da questo argomento, ma quello di Fondi di Confine è l'argomento trainante di tutte le interviste di questi anni. Va un po' meglio con la suddivisione per i progetti d'area vasta?
Allora, al di là di uscite eclatanti sulla stampa locale che hanno praticamente distrutto due mesi di lavoro, di attento lavoro, di ricostruzione dei rapporti, di analisi della situazione com'era, e con una pagina di giornale, non me ne vogliano i colleghi Mirko, ma io ce l'ho più che altro con le dichiarazioni rilasciate in maniera molto, molto leggera, con una pagina di giornale si è rovinato un lavoro fatto dal sottoscritto e dai sindaci della Gordino, tutti e 16, in questi precedenti due mesi e mezzo. Ci siamo dati una cadenza regolare di incontri, Ci siamo dati un certo modo di lavorare, a differenza di quello che era stato fatto in passato, e mi sento anche chiamato in causa, perché anche in passato ci avevo lavorato direttamente e riconosco che il metodo è molto diverso. Abbiamo affrontato le questioni con una certa delicatezza, con una certa calma, e ci tengo, era da tempo che pensavo di dirlo, anzi avevo ipotizzato di magari rilasciare una dichiarazione in radio, ma ne parliamo adesso. E ci tengo a dirlo che quella lista che è uscita sulla stampa è, fatemi dire, con rispetto di tutto quello che c'è scritto dentro e con rispetto dei soldi pubblici e dei cittadini, è una lista della spesa, è un elenco di tutto quello che è emerso in questi anni, non in queste settimane, in questi anni, di quello che si sarebbe potuto fare ancora nella prima area vasta, di quello che si potrebbe fare e di quello che si potrà fare, ma nulla di tutto quello che è stato descritto in quella lista è ancora stato deciso univocamente, cioè univocamente nel senso che è stato votato e deciso da parte dei sindaci, e quindi è ancora tutto in discussione. Stiamo ancora lavorando, e questa volta stiamo lavorando. Prima abbiamo fatto una serie di incontri fra sindaci e Lagordino, e sottolineo tutti e 16, prima, seconda e i due comuni di terza fascia, perché l'obiettivo, se siamo area vasta, è quello di condividere con tutto il territorio quello che si può fare sul territorio. E nelle ultime settimane, dopo le scelte che sono state fatte a livello provinciale, siccome per quanto riguarda le tre aree individuate di suddivisione dei fondi di confine, area nord, quindi la zona del Comelico dell'Ampezzo, l'area sud, quindi la zona del Feltrino, noi siamo l'area centrale, e quindi ci sono i comuni di prima e seconda fascia del Lagordino con Val di Zoldo, Sedico e Sospirone. Negli ultimi incontri sono stati convocati anche i tre comuni di Val di Zoldo, Sedico e Sospirolo, anche i due comuni di terza fascia, e stiamo continuando il nostro lavoro, ma stiamo lavorando soprattutto sul metodo più che sull'elenco dei titoli e gli importi, perché questo ci darà modo di fare una valutazione molto più attenta di quelli che potranno essere i progetti da sviluppare. Mi auguro che in futuro la foga di comunicare, o magari di cercare di trovare una strada più semplice per avere un finanziamento, stimolando magari l'opinione pubblica, sia abbandonata da parte di qualche amministratore, perché è una strada che porta poco distante, nel senso che è facile per chiunque dire: io ho un progetto valido, allora condividiamolo in radio, condividiamolo sulla stampa per stimolare un po' la discussione. Poi siamo nel millennio dei social network, per cui chiunque può dire qualsiasi cosa, soprattutto se non sa, perché molto spesso si parla senza conoscere gli argomenti. Allora io mi permetto di dire, ma non per, assolutamente non con arroganza né con tono polemico, ma lo dico veramente con una certa serenità, ognuno dovrebbe rispettare i propri ruoli, no? Quindi se i sindaci si stanno confrontando, e i sindaci sono la rappresentanza delle proprie comunità, se si stanno confrontando sulla bontà e sulla validità di certe progettualità, credo che stia a loro fare queste valutazioni. Dopodiché, quando arriveremo ad un certo punto della discussione, allora ci sarà il modo di confrontarci con, non dico con l'esterno, ma dare dei nomi e dei cognomi ai progetti, degli importi, e decidere che cosa viene fatto. Io sono piuttosto soddisfatto, e vedo anche i miei colleghi affrontare la questione con una serenità maggiore rispetto che in passato.
Andate più d'accordo adesso rispetto
ma,
a quello
che... Allora, attenzione.
Sembra, all'apparenza.
Ma, intanto stiamo lavorando sul metodo. Non siamo ancora entrati nel merito di quali progetti sì, ma soprattutto quali no. Quindi sarà lì che eventualmente le discussioni si animano, perché insomma siamo persone adulte tutti quanti, Mirko, io, te e chi ci ascolta, siamo persone che sanno che quando affrontiamo le problematiche, ne abbiamo tante sul territorio, di finanziare un progetto piuttosto che un altro progetto, lì poi le discussioni si animano. Ma se partiamo con un metodo solido e con degli obiettivi importanti, nonostante le discussioni, siamo sicuri che per il nostro territorio arriveranno delle decisioni importanti. Quindi, tra l'altro, ragioniamo anche sul fatto che abbiamo durante l'anno confermato la strategia alle aree interne, quindi anche lì avremo, l'abbiamo già detto l'anno scorso, noi in questo stesso appuntamento, questi 8.200.000 euro del fondi delle aree interne. C'è il PNRR che viene avanti, per cui l'obiettivo è quello di cercare di ragionare
sempre più squadra.
Ragionare anche sempre più con obiettivi ben precisi, che cosa si può chiedere a un fondo e che cosa si può chiedere ad un altro, certo, in maniera tale da non perdere nessuna occasione.
Una buona programmazione.
Perché il lavoro da fare è veramente, veramente tanto. È vero che abbiamo bisogno di tante cose, ma il lavoro da fare è veramente tanto. Quindi essere più efficaci possibile è una banalità da dire, ma è fondamentale per non perdere nessuna possibilità.
Con noi il presidente dell'Unione Montana Gordina, Michele Costa, e l'intervista di fine anno. L'Unione Montana, tra l'altro, che conta 16x3, 48 consiglieri, finalmente li abbiamo visti tutti, li abbiamo visto anche da che parte stanno, perché glielo ha chiesto la Selva di Cadore Voltano.
Sì, allora io mi scuso con i neoeletti e anche con i consiglieri che già c'erano. Non era mia intenzione, come posso dire, fissare un punto di polemica e tantomeno mettere in imbarazzo nessuno. Però, giusto per non nasconderci dietro un dito, erano mesi che si parlava di numeri, di maggioranze e minoranze, e la mia stessa presidenza è nata sotto la non buonissima stella di questa maggioranza e minoranza, no? di questi due fronti contrapposti. Non sono esente da critiche per come sono andate le cose, anzi, probabilmente una bella fetta di colpa ce l'ho anch'io. Ognuno fa i propri errori, forse a volte, anzi, la maggior parte degli errori di solito ci si rende conto dopo averli fatti, no? Che possono essere degli errori. Ora, non so quanto errore sia questo, non so che cosa mi avrebbe portato la condivisione di un'ampia maggioranza, onestamente. Però la situazione è questa. Abbiamo cercato di lavorare, ho cercato di lavorare comunque, per, nonostante qualcuno avesse osservato che sarei stato il presidente solo di qualcuno, io ho cercato di essere il presidente di tutti i comuni. E comunque, tornando alla parte iniziale della questione, non era mia intenzione mettere in difficoltà nessuno. Anzi, lo chiarisco, mi sembrava doveroso da parte mia fare questa richiesta, perché mi sembrava addirittura scorretto dare per scontato che comunque le cose fossero normali. Mi spiego, io non potevo proseguire il consiglio di quella seduta andando avanti come se nulla fosse, perché ovviamente qualcuno poteva alzare la mano e dire: Presidente, è sicuro di avere i numeri per garantire al di là dei numeri e della presenza? Sono sicuro che nessuno avrebbe preso e sarebbe uscito, perché siamo tutti persone serie e quindi nessuno avrebbe preso la porta per far venir meno i numeri della validità della seduta. Però giustamente qualcuno avrebbe potuto dire: Presidente, lei è in minoranza.
E già che la matematica non è l'opinione, ha detto: facciamoci bene i calcoli.
Però ci tengo a dirlo, non era per stabilire ancora là dei confini, lo ritenevo corretto nel confronto di tutti e soprattutto nei confronti dei sei neoeletti. Poi, se ho fatto una gaffe, lo metto nel bagaglio degli errori amministrativi che ho fatto.
Senta, quando prima ha detto si possono fare degli errori, si poteva fare una maggioranza allargata, però a questo punto avremo un consigliere regionale in meno, forse Silvia Cestaro non si sarebbe poi candidata alle regionali.
Oddio, io questo non sono in grado di dirlo. Io non so quali fossero i programmi iniziali di Silvia Cestaro. Credo che sia importante per il nostro territorio avere una rappresentanza in regione, quindi bene che ci sia Silvia.
Bene che sia stato fatto così il consiglio dell'Unione.
No, il mio commento era, non era, no Mirko, non farmi dire robe che non volevo dire. Non volevo dire bene che Silvia sia in regione e non sia qui. Bene che abbiamo una rappresentanza, bene che Silvia sia stata eletta. Poi, se i ragionamenti nell'estate 2019 fossero stati diversi, io non sono in grado di dire se Silvia Cestaro avrebbe rinunciato magari alla possibilità di fare il consigliere regionale per rimanere in Unione Montana.
Senti, a proposito di regione, ma lei un pensierino alla regione ce l'ha mai fatto?
No.
Se lei fosse presidente regionale spenderebbe 62 milioni per una pista da bob, anche se i soldi arrivano dal governo. Così, un suo parere su questo. Visto che siamo confinanti e le Olimpiadi interessano, si dice, anche la Gordino, no?
Allora, investire decine di milioni di euro in infrastrutture è un dubbio che ci poniamo anche noi sindaci in Agordino. Si parlava prima di fondi FCC, di altri fondi, perché il dubbio è sempre quello: li stiamo investendo per una cosa che poi sarà effettivamente sfruttata oppure no? La questione è molte volte questa qui, perché assistiamo quotidianamente a problemi legati allo spopolamento, a tante questioni, a mancanza di servizi, legate alla disaffezione verso luoghi di montagna come i nostri, che sono difficili da vivere, no? Sono incredibilmente belli, io non abbandonerei mai il posto dove vivo, però viviamo un clima, una società di questo tipo. Ecco, l'obiettivo invece di fare certi investimenti è proprio quello di garantire qualcosa sul territorio in maniera tale che le persone, e quelle che già ci vivono e i giovani o chi potrà arrivare, continuino a vivere sul territorio. Allora, non sto eludendo la domanda, perché investire 62 milioni di euro in una struttura per Cortina è certamente una spesa importante. Volevo sottolineare anche, nel rispetto dei ruoli, io rispetto i ruoli così come rispetto le scelte che può fare un presidente della provincia, un presidente della regione e un consiglio regionale. Io credo che non sia stata una scelta presa fatta a cuor leggero, perché siamo governati comunque da persone serie che riconoscono l'importanza dell'euro, soprattutto in anni come questo. E quindi un obiettivo così importante come le Olimpiadi, che atterrano e grazie alla regione, grazie a chi si è impegnato, sono arrivate di nuovo nel Bellunese, di nuovo a Cortina, credo che sia un appuntamento veramente da non mancare. Per cui, a mio modo di vedere, è vero, 62 milioni di euro sono tanti per una struttura come quella. Importante probabilmente sarà vedere che cosa c'è negli obiettivi futuri di quella struttura, cioè la rilanciamo, cioè potremo vedere di nuovo gare di bob a Cortina.
Altrimenti costerà 400.000 euro l'anno, se non gira.
Allora, il problema delle infrastrutture è sempre quello, costano a livello iniziale e poi c'è un costo di gestione che è anche forse più difficile da mantenere. Però l'obiettivo delle Olimpiadi non può essere mancato, quindi io credo che sia stata fatta una scelta giusta per garantire un appuntamento importante.
Senta, abbiamo molta stima dei sindaci, prima di tutto per il loro grande impegno e non solo in questi anni di vaia e di Covid, ma anche per i loro impegni che poi vanno a assumere anche in altre importanti realtà. Sto parlando della provincia, ad esempio, di cui lei è un recente grande elettore, no? Però molti fuori l'hanno vista come una farsa. Lei tornerebbe alla elezione diretta del presidente della provincia?
Ma io lo dico rispettosamente dei colleghi che si sono messi a disposizione, perché credetemi che è un lavoro duro, ci si mette a disposizione per fare quello e il resto della vita viene in secondo piano. Per cui, con rispetto di chi lo fa, io vorrei che la provincia tornasse elettiva, vorrei che i cittadini bellunesi votassero il proprio consiglio provinciale e il proprio presidente della provincia, ma non perché non mi va bene l'attuale rieletto presidente o non mi va bene che ci siano certi colleghi sindaci o certi consiglieri a essere consiglieri provinciali, ma perché dovrebbe essere una provincia elettiva come lo era in passato? Punto. Non è una critica nei confronti di chi. I sindaci non possono fare tutto. Siamo seduti su 1000 poltrone, ma io vorrei dirlo, perché molte volte si sente fare il commento i sindaci sono seduti dappertutto. È la legge che ce lo chiede. Cioè, senza i sindaci o i consiglieri, gli amministratori, la provincia non avrebbe un consiglio, non avrebbe un presidente, perché diversamente da così non si può fare. quello che ci sarebbe da fare è il ritorno alla provincia elettiva, questo sì, questo sì.
Allora, altro argomento, beh, insomma, questo se lo aspettava, vorrei anche vedere che non se lo aspettasse. A un certo punto esce un primo intervento di un consigliere comunale, Paolo Selva Moretti, all'area di voler scoperchiare un pentolone, poi ci si rende conto che le cose sono anche rientrate in quelli che sono stati i commenti degli amministratori. Forse ci aspettavamo qualche puntualizzazione in più dall'amministratore unico Maria Chiara Santin nell'ultimo incontro che c'è stato con la conferenza dei sindaci. Come ne esce Asca da tutta questa vicenda e con quali prospettive? Perché sappiamo del passivo da 200.000 euro previsto per il prossimo anno, così come del personale e degli alloggi che non si trovano.
Allora, il discorso è piuttosto complesso. A me personalmente, come presidente di Asca, perché il presidente dell'Unione Montana è anche il presidente di Asca, la cosa che ha un po' infastidito di più è che, forse quella che sempre mi infastidisce di più come sindaco e come presidente dell'Unione Montana, è che le comunicazioni arrivino prima alla stampa e poi, forse, perché non tutte sono arrivate, ai comuni o agli uffici. Quindi se vogliamo mantenere la discussione e il dialogo su un certo piano, ma non per non voler scoperchiare nulla, perché non c'era niente da scoperchiare, perché quello che era la seconda parte che a me aveva pesato un po', era questa sensazione che i sindaci venissero tenuti all'oscuro delle cose. Mai come in quest'anno, ma non per demerito di chi mi ha preceduto o demerito mio negli anni precedenti da presidente, ma mai come quest'anno, proprio perché la situazione è stata difficilissima nella gestione delle RSA, ci siamo incontrati così spesso, così frequentemente con l'amministratore unico per ragionare sulla situazione in cui stava versando Asca. Ci sono tante cause, oramai le abbiamo ripetute più volte. Va sottolineata una volta per tutte però una in particolare, che fra tutte le RSA che ci sono in giro per il territorio, di vario genere, in territori anche diversi, la neonata, quella più giovane, quella che ha incontrato difficoltà fin dall'inizio, è proprio Asca. Ma perché? Perché nasce per sostituire quello che era il servizio che veniva svolto dalla ULS ad Agordo. È una cosa che, a mio modo di vedere, i sindaci agordini hanno fatto benissimo a fare, non bene, hanno fatto benissimo a fare, costituire un'azienda speciale consortile per la guida di questo importante servizio fondamentale. E ricordiamoci anche che Asca un po' alla volta sta allargando la sua possibilità di intervento. Abbiamo trasferito la gestione dell'asilo nido Girotondo di Cencenighe in Asca con il suo centro di costo, quindi sempre più i servizi domiciliari stanno avendo importanza per quanto riguarda il nostro territorio. Asca è un'entità fondamentale da qua e per il futuro, e sinceramente senza Asca non so come avremmo fatto a gestire la situazione proprio in questi ultimi due anni, anche con scelte difficili, ma a volte in periodi difficili è necessario fare scelte difficili. A me la cosa che è pesata di più è appunto il fatto che pareva che i sindaci fossero all'oscuro o che non fossero correttamente informati. È vero che abbiamo ricevuto in diverse situazioni alcune lamentele da parte di alcuni familiari, sapevamo che la situazione era difficile, ma sapevamo anche che chi guidava e chi guida l'ente stava lavorando in tutte le direzioni in ogni modo possibile per una corretta gestione. Il fatto che ci sia un continuo turnover, problematiche di personale, problematiche su certe carenze del servizio, sono cose che ci sono state sempre comunicate, che sono da in qualche caso anche veramente da ridimensionare. La cosa però più importante da sottolineare è che, e lo dico ai familiari delle persone che sono lì, che i loro cari non sono abbandonati, i loro cari sono in mano a delle persone che cercano di gestire e amministrare questo ente nel miglior modo possibile, che certe problematiche di questo momento veramente si sta lavorando. Io ho passato giornate intere al telefono per cercare di dare il mio contributo da amministratore per risolvere determinate problematiche, e che l'obiettivo è sempre quello di superare questo momento di crisi, e anche certi ragionamenti fatti sui fondi di confine piuttosto che su altre, su altre linee sono proprio volti a cercare di migliorare ulteriormente la situazione. Non è per confronto, perché non è mai bello, però è vero che noi abbiamo approvato un bilancio di previsione che per il 2022 prevede una perdita di 200.000 euro, è vero anche che ci sono altre realtà nel bellunese che già quest'anno erano in perdita. Ora, noi non
ma il comune mezzo gaudio?
No, ma il comune mezzo gaudio è un proverbio che a me non è mai piaciuto e credo non mi piacerà mai. Scusa, ma quello che volevo dire era un'altra cosa, e cioè che il bilancio 2021 si chiude praticamente in pareggio, ma non è per volontà di tagliare o per volontà di non spendere. E quello che si è potuto fare si è fatto su tutti i fronti, contattando infermiere dall'estero, cercando con tutti gli incentivi possibili e immaginabili di trattenere chi arrivava e poi decideva di andarsene verso il pubblico piuttosto che da altre parti. La situazione è effettivamente difficile, e comunque l'ultima cosa che mi sento di dire proprio ai familiari è che gli amministratori hanno molta attenzione per questa attività, per questo servizio.
Siamo alla fine. Il biglietto d'auguri del presidente dell'Unione Montana Gordina, Michele Costa.
Allora, io volevo cogliere l'occasione per fare un ringraziamento particolare a Luxottica Group, perché qualche settimana fa è stata siglata una convenzione per un importante cofinanziamento che permetterà di sviluppare i lavori di ristrutturazione della casa di soggiorno di Teibonga Gordino, proprietà dell'Unione Montana Gordina. È un importante risultato. Ringrazio ancora Luxottica Group, perché grazie al loro importante e fondamentale contributo questi lavori potranno essere fatti. È lo spunto, è l'occasione per sottolineare una cosa. Io credo che abbiamo un esempio in Agordino di quello che vuol dire la passione e la dedizione per il lavoro, no? Dove può portare, e dove può portare la dedizione e il mettersi sempre alla prova e spingersi sempre più avanti, può portarsi a importanti risultati. Questo lo possiamo vedere sul posto di lavoro, qualsiasi lavoro noi facciamo, a scuola, in qualsiasi attività noi facciamo. Dobbiamo avere, forse la sensazione che ho io, la voglio soltanto condividere, solo per fare una riflessione di fine 2021. Mi pare che di fronte a certe difficoltà, e ultimamente ne abbiamo patite tante, ci stiamo un po'... ci stiamo un po' avvilendo a volte, no? Sembriamo un po' impauriti. Dobbiamo riscoprire con coraggio la passione e la determinazione nell'affrontare il nostro lavoro, le nostre passioni, tutto quello che abbiamo davanti, che siamo studenti, che siamo lavoratori, che siamo dipendenti. Dobbiamo fare uno sforzo in più per superare ancora una volta l'ennesima crisi che abbiamo davanti, ma abbiamo fatto grandi cose in questo Agordino, in questo bellunese. Continuiamo a farle, riappassioniamoci alle nostre vite, riappassioniamoci a quello che è il nostro mondo e quella che è la nostra comunità, e rifacciamola grande ancora una volta. Questo vuole essere il mio augurio per me, per te Mirko, e per tutti gli agordini che ci stanno ascoltando, e che sia finalmente un bel 2022.
Dallo studio 1 di Radio Più avete ascoltato l'intervista al presidente dell'Unione Montana Gordina, Michele Costa, su Radio Più, l'intervista di fine anno. A tutti buona fine, miglior inizio.